significati a cui corrispondono molte nozioni. Mai come quest'anno, forse, almeno a mio giudizio, è utile e opportuna una vera e propria lezione introduttiva, una introduzione a tutto il nostro semestre, il nostro ciclo, che si occuperà volta per volta di determinati poteri in ogni puntata, in ogni nostra unità didattica, in ogni nostro incontro. Ma appunto, potere è una nozione assai controversa, per questo mi sono proposto di, un po' in modo anomalo rispetto al ruolo che ho cercato di svolgere, di assumere tradizionalmente nelle nostre attività, mi sono proposto di fare una lezione un po' da professore, che vuol dire noiosa, ma spero non troppo noiosa. Nozione nebulosa, oscura, vaga, equivoca la nozione di potere. Cosa bisogna fare? Bisogna cercare di immaginare quali sono gli agglomerati di significato che si sono attaccati a questa parola, a questo parolone, e che questa parola si porta dietro il più delle volte senza che noi ce ne rendiamo perfettamente conto. Proviamo ad attingere alla biblioteca ideale della storia della cultura occidentale. Attingendo a questa biblioteca si possono individuare tre nozioni che corrispondono agli usi principali della parola, del termine potere nella nostra lingua e nel linguaggio corrente. Distinguiamole chiamandole rispettivamente nozione oggettiva, soggettiva e relazionale di potere. In base alla prima nozione, per potere si intende una cosa materiale che si possiede, si adopera. Più specificamente si intende il mezzo o l'insieme dei mezzi che un individuo può impiegare per raggiungere i suoi scopi. Esemplare la definizione di Hobbes nel Leviatano. Hobbes dice: il potere di un uomo consiste nei mezzi che egli ha al presente per ottenere un qualche apparente bene futuro. Potere come una cosa, nozione oggettiva. In base alla seconda nozione, nozione che attraversano tutta la storia della nostra cultura, in base alla seconda nozione, per potere si intende invece una qualità soggettiva, una dote o una disposizione. Insomma, una proprietà, una prerogativa di un soggetto, ma vediamo subito anche di un ente non umano, che gli consente di ottenere certi risultati o di provocare determinate conseguenze nel mondo. Ma più specificamente si intende anche il titolo o l'autorizzazione conferita ad un soggetto per tenere certi comportamenti e produrre determinati effetti. Questa è l'accezione che ricorre in espressioni come il fuoco ha il potere di fondere i metalli, frase tratta dal saggio sull'intelletto umano di John Locke, ma anche il Parlamento ha il potere di fare le leggi. Nozione soggettiva. In base alla terza nozione ricorrente nella storia della nostra cultura e prevalente nell'età contemporanea, tra gli studiosi di scienza politica, di sociologia politica, in base alla terza nozione, per potere si intende una relazione, nozione relazionale, una relazione tra due o più soggetti, o come dicono i sociologi, attori, nella quale, una frase di Robert Dahl, un attore induce gli altri attori ad agire in un modo in cui altrimenti non agirebbero. Soffermiamoci un attimo su questa nozione. Io considero imprecisa, equivoca e anzi fuorviante la ridefinizione di potere come una relazione, come una forma di relazione. Ripeto, è la nozione largamente condivisa dagli scienziati sociali. Quando noi parliamo di, e parliamo comunemente, di relazione di potere, con il termine potere intendiamo indicare non la relazione in quanto tale, la relazione che sussiste tra due o più soggetti, bensì la qualità o l'attributo che definisce la posizione di uno dei due soggetti nella relazione. In una relazione di potere, uno dei due è quello che ha il potere, detiene il potere. Quindi, in realtà, il modo di dire del prevalente tra gli scienziati sociali contiene un elemento di aporia. Questo non significa affatto che non sia opportuno distinguere e ridefinire con precisione una nozione di potere riferita specificamente a una forma di relazione intersoggettiva, anche se il termine potere in questa accezione non dovrebbe essere usato per designare la relazione stessa, bensì un suo elemento. Ma al contrario, considero molto opportuno, appropriato, isolare una nozione relazionale di potere e contrapporla alle altre due, oggettiva e soggettiva, prese insieme. Perché? Perché l'una, la nozione relazionale, e le altre, le nozioni non relazionali, oggettiva e soggettiva, sono adeguate a indicare, comprendere due diverse famiglie di fenomeni, di aspetti dell'esperienza. Due famiglie diverse, che chiamerò rispettivamente con due formule intuitive. Il potere di e il potere su. Una cosa è affermare che Tizio ha il potere di, ovvero ha i mezzi per, o la capacità di, o è autorizzato a fare qualcosa, fare alcunché. Tutt'altra cosa è affermare che Tizio ha potere su Caio. Nella prima affermazione, il significato del termine potere rientra in una celebre e latissima definizione di Bertrand Russell: il potere consiste nella produzione di effetti desiderati. Nella seconda affermazione, Tizio potere su Caio, il medesimo termine potere acquista il significato chiarito da Bobbio in un'altra celebre definizione. Bobbio dice: il potere consiste nella capacità di un soggetto di influenzare, condizionare, determinare il comportamento di un altro soggetto. Che relazione possiamo stabilire, relazione semplice, fra potere di e potere su? Due famiglie di fenomeni, due usi differenti del medesimo termine. La relazione fra queste due famiglie, tra queste due forme di potere, potere di e potere su, nel modo più generale, può essere illustrata osservando che, primo, non ogni potere di, avere i mezzi per, avere la capacità di essere autorizzato a, si risolve o si traduce in un potere su. Ma al contrario, ogni potere su presuppone un qualche potere di. Noi quest'anno ci occupiamo di quella famiglia di fenomeni, di aspetti dell'esperienza che sono indicati, che sono coperti dalla nozione di potere su, potere nel senso relazionale del termine. Anzi, ci occupiamo nelle nostre sei, in realtà cinque dopo questa unità didattica, di indagare le varie forme di potere su. Quindi consideriamo il problema complesso del potere nell'ambito delle relazioni sociali, delle relazioni intersoggettive. Ebbene, in quest'ambito, in questo quadro, la nozione di potere, le nozioni di potere con tutte le specificazioni che via via introdurremo, la nozione di potere va anzitutto contrapposta alla nozione di libertà. Nella sua forma più generale, l'opposizione tra potere e libertà si può rappresentare analizzando un po' meglio la relazione tra questi due soggetti astratti, Tizio e Caio. Seguiamo la definizione di Bobbio, diremo che Tizio ha potere su Caio in quanto, in qualche modo, influenza, condiziona o determina il comportamento di Caio, ovvero quando è lecito pensare che il comportamento, le scelte, le azioni di Caio potrebbero o avrebbero potuto essere diverse da quelle che sono o sono state se fossero sottratte al potere di Tizio. Questa raffigurazione, questa circostanza tipo, diciamo che Caio rispetto a Tizio non è libero, ovvero si trova in situazione di non libertà, mentre Tizio, a sua volta, è libero rispetto a Caio se, o meglio, nella misura in cui Caio non ha a sua volta un qualche potere su Tizio, un contropotere, ovvero in quanto Caio, quando Caio si trova rispetto a Tizio in situazione di non potere. Ebbene, sono formule semplificanti che servono a indicare la natura del rapporto tra potere e libertà. Ne risulta che l'idea più generale di libertà, riferita al campo delle relazioni sociali, delle relazioni intersoggettive, è logicamente negativa, nel senso che è definita anzitutto dalla negazione di potere altrui. Dire che un soggetto è libero significa affermare che nessun altro soggetto ha o esercita un potere su di lui. Reciprocamente, l'idea di potere è definita anzitutto dalla negazione di libertà altrui. Dire che un soggetto ha potere su un altro significa affermare che gli nega la libertà, o meglio, gli nega quella che i filosofi chiamano libertà negativa. E la chiamano negativa appunto perché è definita dalla negazione di potere. Ecco, nella maniera più semplice, credo, la correlazione di esclusione reciproca tra potere e libertà. Ovviamente ci sono biblioteche di riflessioni sui problemi del concetto, dei concetti di potere e di libertà, che non pretendo certo di risolvere con queste notazioni, mie notazioni iniziali. Mi serviva semplicemente questa serie di osservazioni per fissare un punto di partenza per tutto il nostro percorso di riflessioni, discussioni, quello che svolgeremo quest'anno. Insomma, tiriamo le somme di queste prime osservazioni. In primo luogo, è opportuno tenere ben ferma la distinzione fra due classi di significati corrispondenti a due famiglie di usi della nozione di potere. Da un lato il potere di produrre effetti qualsivoglia, per esempio il fuoco ha il potere di bruciare, i mercati finanziari hanno il potere di distruggere l'euro, eccetera. E dall'altro lato il potere che un soggetto detiene o esercita su un altro soggetto, altri soggetti. Sono appunto quelli che ho chiamato potere di e potere su. Seconda, diciamo, acquisizione, sottolineo, è nell'accezione di potere su che la nozione di potere risulta logicamente opposta a quella di libertà. Potremmo dire in maniera più elegante: in questa accezione, che corrisponde a una famiglia di aspetti dell'esperienza, dimensione dell'esperienza, potere e libertà sono interdefiniti per via negativa. Potere uguale non libertà, libertà uguale non potere. Facciamo un altro passo. Proviamo adesso ad immaginare due forme tipo di relazioni sociali, relazioni intersoggettive. Da un lato, la situazione in cui un determinato soggetto ha potere su una pluralità di altri soggetti, dall'altro la situazione in cui nessun soggetto ha potere sugli altri. La prima situazione la chiamiamo situazione di potere, la seconda situazione di libertà. Nel lessico politico una situazione generalizzata di libertà ha un nome tradizionale, si chiama anarchia. Ma che cosa vuol dire alla lettera in greco anarchia? Anarchia, non potere. Anarchia è una vox media, cioè un termine che non ha una connotazione di valore univoca, stabile. Per lo più nel nostro linguaggio comune, anarchia è contrapposta a ordine e per questo ha un significato valutativo negativo. Ma per gli anarchici ha ovviamente un significato positivo. Perché? Perché non è, dal punto di vista degli anarchici, contrapposta a ordine, bensì a oppressione. Per questo l'anarchia, non potere, assenza di potere, è rappresentata come un vero e proprio regno della libertà. La situazione contraria, diametralmente opposta, si potrebbe caratterizzare come quella situazione in cui un soggetto individuale o collettivo, un gruppo, un'istituzione, eccetera, eccetera, un soggetto comunque, tende a o pretende di determinare completamente le azioni e la volontà, l'agire e il pensare di tutti gli altri soggetti, fino al punto da negare a tutti gli altri soggetti ogni spazio di libertà. Un vero e proprio regno del potere. Regno della libertà, regno del potere. Nel lessico politico, un simile regno del potere ha acquisito un nome da meno di un secolo. Si chiama totalitarismo. Stato totale, stato totalitario. Il mostro politico del Novecento. Il regno del potere. Il volto demoniaco del potere. Il termine totalitarismo e i suoi derivati ha una particolarità, insieme a pochissimi altri, pochi, altri vocaboli del lessico politico. È uno dei rari termini chiave che non ha origini greche. Per indicare la forma di potere, per così dire, più potente, i greci impiegavano l'aggettivo dispotico. Ma tutti sappiamo che dispotico deriva a calco dal greco despotes, che significa signore padrone, che in latino si traduce dominus, da cui deriva il nostro termine corrente, dominio. Dunque il potere dispotico è originariamente e propriamente il potere del padrone sugli schiavi, cioè, traduciamolo nei nostri termini, un potere esercitato su individui trattati come cose. Diceva Aristotele, come strumenti animati. Ebbene, io suggerisco che si può considerare il potere dispotico, nel suo significato originario, quale veniva analizzato nella riflessione politica classica, si può considerare il potere dispotico come una specie di archetipo, un modello lontano di quello che nel nostro linguaggio corrente chiamiamo potere economico. Infatti, se volessimo dare una definizione latissima di potere economico, potremmo dire che è quel potere che si esercita su individui considerati, dentro le mura antiche della casa, dell'oikos o nelle moderne società di mercato, individui considerati come mezzi di produzione o di scambio o di consumo nelle società moderne, produzione, scambio, consumo di beni e servizi. Un potere che si esercita su individui considerati come mezzi. Ed è un potere che si esercita attraverso il controllo, da parte di chi ha il potere economico, delle risorse necessarie o utili a questi individui considerati e trattati come mezzi di produzione, di scambio, di consumo. Ma sappiamo ugualmente bene che il termine dispotismo, e fin dalle origini greche, è stato anche impiegato per estensione ad indicare non solo un potere economico, cioè un potere che si esercita nella sfera della produzione e riproduzione dell'esistenza materiale, nello spazio sociale dei bisogni, dei lavori, degli scambi, ma anche quel tipo di regime politico in cui il governante tratta i governati come se fossero schiavi, dei quali dispone a suo arbitrio, potere dispotico, come una forma di potere politico, senza leggi né freni, diceva Montesquieu. La tipologia classica antica delle forme di potere, distingueva tra loro il potere dispotico nella sua accezione originaria, il potere economico antico, il potere del padrone sugli schiavi, il potere paterno e il potere politico. Potere dispotico e potere paterno erano attribuiti entrambi alla stessa figura, il capo della casa, ancora noi diciamo il padrone di casa. Potere politico era quello che sta al di fuori, era detto quello che sta al di fuori, al di là della casa, cioè quello che si esercita nella polis, nella città, nello Stato. Il potere paterno, guardate che ne conserviamo una traccia nella formula tradizionale patria potestà, che indica il potere di decidere per un soggetto che non è ancora in grado di decidere da solo. Ecco, il potere paterno può essere considerato come l'archetipo, il modello lontano di quello che Bobbio ha proposto di chiamare potere ideologico, in un senso molto ampio di ideologia. Bobbio intende per potere ideologico quel potere che si esercita mediante idee o conoscenze, o meglio, mediante il controllo sulla diffusione di informazioni, valori, criteri di giudizio, eccetera, al limite mediante l'imposizione di una verità ufficiale, di una pretesa e presunta verità ufficiale, sull'essere e sul dover essere, su come vanno le cose nel mondo o su come dovrebbero andare. Ed è un potere che si esercita su individui considerati come minorenni, dunque incapaci di distinguere da soli la realtà dall'apparenza, il bene dal male. L'uso più rigoroso dei termini paternalismo, paternalistico, eccetera, ma anche dei termini autorità, autoritario, eccetera, che sono storicamente apparentati, paternalismo e autoritarismo sono autorentati, i patres latini avevano l'auctoritas. L'uso più rigoroso di queste famiglie di termini è quello che li circoscrive a denotare fenomeni di carattere ideologico nel senso indicato da Bobbio. Ma anche i termini paternalismo, autoritarismo e simili sono stati per estensione impiegati per indicare non solo un potere ideologico, il potere di controllo sulle coscienze, bensì un tipo di regime politico. Quel tipo di regime politico, paternalistico o autoritario, in cui il governante tratta i governati come soggetti da tenere sotto tutela, cioè come eterni minorenni. Oggi la forma di potere ideologico che si esercita mediante il controllo sulla diffusione di idee, informazioni, eccetera, eccetera, lo chiamiamo comunemente potere mediatico. Ecco, un tentativo semplice, semplificato ma non semplificante, di chiarire la nozione comune, corrente, consolidata di totalitarismo, potrebbe utilmente avvalersi delle nozioni classiche, quelle derivate dal lessico greco, che impregna il nostro linguaggio politico, indicando nel potere totale, potere dello Stato totale o totalitario, quel tipo di potere politico che è, o tenta, o pretende di essere anche, potere dispotico e potere paternalistico autoritario. Questo tipo di potere, il potere totale, può manifestarsi in forme più feroci o più miti. Uso l'aggettivo mite nel senso in cui Tocqueville parlava di dispotismo mite. Nonché in un'ampia gamma di forme intermedie fra la tragedia sanguinaria, Hitler, Stalin, e la farsa grottesca e cialtronesca. Tutti sanno che Marx diceva che una certa classe di fenomeni nella storia si presentano prima in tragedia e poi in farsa, Napoleone I, Napoleone III. Bobbio diceva che il fascismo aveva unito insieme tragedia e farsa, il tribunale speciale e il salto nel cerchio di fuoco, le squadracce e le bastonature e l'olio di ricino e le divise di Orbace e i gambali. Qualche anno fa, io avevo scritto che forse la nostra stagione poteva essere caratterizzata come quella di una farsa che precede la tragedia. Non siamo ancora alla tragedia, ma termini drammatici ci sono. Comunque, al di qua delle varianti, il potere totale, la confusione di potere politico, potere economico e potere ideologico, il potere politico, potere paternalistico e potere dispotico, il potere totale può essere caratterizzato come un tipo di potere politico, definito, come lo definiva Max Weber, dal monopolio della forza, cioè dal controllo dei mezzi di coazione, la forza pubblica, che si coniuga da un lato ad un potere ideologico, definito dal controllo della verità, o meglio dal controllo sulle coscienze, sui mezzi di informazione e di persuasione, e dall'altro ad un potere economico, definito da un esteso controllo sulle attività della sfera dell'utile e dei bisogni materiali. Questi mi sembrano i tratti essenziali della nozione di potere totale o di potere confuso, della confusione di poteri. Un potere tendenzialmente onnipervasivo, che non riconosce limiti e dunque non rispetta spazi di libertà né interiore né esteriore dei suoi subordinati. Come caricatura del padrone dispotico è portato a dominare sui corpi, sui bisogni, sulle attività materiali. Come caricatura di un padre paternalista o come autorità tutelare è portato a dirigere le anime, le menti, i pensieri, i valori. È stato autorevolmente sostenuto, domanda indovinate da chi, che tutta la storia politica dell'umanità potrebbe essere considerata come una lotta continua tra potere e libertà, cioè come una sorta di incrociarsi di tentativi da parte dei potenti di estendere la sfera del potere ai danni di quella della libertà e da parte dei subordinati di estendere la sfera della libertà limitando sempre più quella del potere nelle sue varie forme. Una storia che si è sviluppata per millenni, con alterne vicende, come una sorta di tiro alla fune. In tempi recenti ho avuto più volte il sospetto che questa storia rischiasse di finire, perché una buona parte dei subordinati mi sembravano istupidirsi fino a precipitare in uno stato di narcosi profonda, senza possibile risveglio. Una condizione peggiore, se ci si pensa, di quella che Étienne de la Boétie nel XVI secolo chiamava servitù volontaria. Se sei in uno stato di servitù volontaria vuol dire che hai una volontà servile e magari con un guizzo di risveglio puoi liberarti dalla servitù, ma da uno stato di narcosi profonda, di coma profondo, è difficile risvegliarsi, ma forse non è così. Comunque sia, rimane vero che per la porzione di gran lunga maggiore del tempo storico, la persona comune, ossia il membro della porzione di gran lunga maggiore del genere umano, è sempre stata soggetto passivo di un triplice rapporto di potere, subordinato all'imposizione coattiva di un ceto politico, politico-militare, subordinato alla forza delle armi, al dominio economico di un ceto possidente, all'autorità tutelare di un ceto di custodi delle coscienze. I tentativi di limitazione della sfera del potere, di emancipazione dal potere nelle sue varie forme, in tempi e in modi diversi hanno intrapreso due strade principali. La prima consiste nella rivendicazione di quella che chiamo la libertà interna, la libertà morale o della mente, che comprende la libertà di coscienza, di religione, di opinione e manifestazione del pensiero, insomma, la libertà di concepire propri valori, propri fini e di orientare la propria condotta a perseguirli. In altre parole, la libertà come emancipazione dall'obbligo di abbracciare una verità ufficiale. La seconda strada consiste nella rivendicazione di quella che io chiamo la libertà esterna, la libertà materiale, se volete la libertà del corpo, ossia la libertà di ricercare l'utile proprio a proprio talento e a proprio giudizio e di impiegare il proprio tempo, tutto il proprio tempo e le proprie forze a perseguirlo. In altre parole, la libertà come emancipazione dall'obbligo del servizio al signore padrone. Ai due principi della libertà interna o morale e della libertà esterna o materiale corrispondono concettualmente quelle che Bobbio ha chiamato le due forme del non-stato, cioè le due dimensioni principali, prevalenti di quella che siamo soliti chiamare società, nel senso più ampio e generico del termine. Due dimensioni, cioè la sfera culturale, i sociologi, alcuni sociologi funzionalisti sono abituati a chiamarla simbolica, la sfera culturale o simbolica, la sfera dei significati e dei valori, in origine soprattutto sfera religiosa, da un lato, e la sfera economica, dall'altro. Per afferrare intuitivamente il profilo proprio, autonomo, di queste due dimensioni della società, pensiamo da un lato al processo di secolarizzazione, mediante il quale lo Stato ha via via abbandonato la cura diretta degli affari religiosi, l'Italia non è mai stato uno Stato secolare, dall'altro lato pensiamo al processo di liberalizzazione in uno dei molti sensi possibili di questo termine, che non è esattamente quello in cui si parla di liberalizzazioni sui giornali in questi giorni, processo di liberalizzazione attraverso cui lo Stato ha progressivamente lasciato la cura degli affari economici, ha smesso di essere uno Stato patrimoniale, salvo tornare più volte sui propri passi avanti e indietro. Il problema è il nostro problema. Il problema è che le due forme del non Stato, per usare l'espressione di Bobbio, queste due dimensioni della vita sociale, il tessuto delle relazioni culturali, cioè il mondo delle credenze e dei valori, da un lato, e il tessuto delle relazioni economiche, cioè il mondo dei bisogni e delle utilità, dall'altro lato, non coincidono senz'altro con sfere di libertà. Lo spazio via via lasciato, per così dire, libero dalle imposizioni del potere politico, dai comandi del potere dello Stato, è per lo più sempre stato occupato dalle altre due forme di potere, potere ideologico e potere economico. Per comprendere la natura del problema, proviamo a fare un'ipotesi razionale, una costruzione razionale, una costruzione rovesciata rispetto all'ipotesi del giusnaturalismo moderno, che immaginava una sorta di situazione originaria, situazione zero, come situazione di non potere, chiamandola stato di natura. Proviamo al contrario a immaginare come situazione originaria di un'ipotetica storia delle origini, delle forme di vita sociale, una situazione originaria di potere totale. E proviamo a immaginare percorsi, itinerari di liberazione, di emancipazione da questa situazione originaria. Anzi, proviamo a immaginare forme di emancipazione radicale. Per un verso, all'emancipazione di una sfera di libertà, quella che ho chiamato libertà interna o morale, da un'ipotetica situazione originaria di potere totale e onnipervasivo, corrisponde idealmente la creazione di uno spazio di relazioni tra soggetti egualmente liberi di ricercare in modo autonomo forme di conoscenza, di elaborare e anche di diffondere proprie concezioni del bene e di perseguire verità e bene nei più diversi modi ritenuti da ciascuno adeguati. Portando alle estreme conseguenze questo ragionamento, questa ipotesi razionale, possiamo rappresentarci una sfera sociale costituita dal tessuto delle relazioni in largo senso culturali, in cui si forma una pluralità di credenze e di valori differenti, magari condivisi all'interno di gruppi distinti. E questa pluralità è aperta. Lascia sempre spazio alla ricerca individuale o collettiva di altre credenze, di altri valori. Insomma, nessuna verità si presenta, né tantomeno si impone, come verità ultima, definitiva, ufficiale. Saremmo dunque in presenza di uno spazio di vita sociale non governato da decisioni politiche, uno spazio non politico, un non Stato nel senso di Bobbio, occupato da liberi individui e libere associazioni culturali, scientifiche, morali, religiose, eccetera. Poiché abbiamo definito situazione di libertà quella in cui nessuno ha potere su un altro, i rapporti tra i soggetti individuali o collettivi in questo spazio sociale libero, lo spazio delle relazioni culturali nel senso più ampio, sarebbero rapporti non di subordinazione, bensì di coordinazione, nelle due forme della cooperazione oppure della competizione nella ricerca e nella pratica scientifica, morale, religiosa, eccetera. Ragionando per analogia, immaginiamo ora un processo di emancipazione da un'ipotetica situazione originaria di potere, emancipazione di una sfera di libertà esterna o materiale per tutti gli individui. A questa emancipazione corrisponderebbe idealmente la creazione di uno spazio di relazioni tra soggetti egualmente liberi di provvedere ai propri bisogni e al proprio benessere, dedicandosi all'attività che ciascuno ritiene preferibile. Liberi, cioè, di perseguire quello che ciascuno giudica essere il proprio utile. In questo spazio, secondo l'ipotesi razionale che sto costruendo, si formano interconnessioni spontanee fra le attività economiche individuali, principalmente relazioni di scambio. Ma questi scambi non dipendono affatto dal potere politico, non è l'imposizione di una decisione collettiva politica che istituisce le relazioni sociali sul piano economico. Il tessuto delle relazioni economiche si costituisce, in questa ipotesi di emancipazione radicale dal potere collettivo, dal potere totale, il tessuto delle relazioni economiche si costituisce per interesse reciproco degli individui. Ancora una volta saremo in presenza di uno spazio sociale non politico, di un non Stato nel senso di Bobbio, occupato da individui e da gruppi i cui rapporti apparirebbero essere non di subordinazione ma di coordinazione, nelle due forme della cooperazione, associazioni produttive, commerciali, eccetera, e della competizione. Cosa abbiamo delineato? La scoperta dell'ombrello. La società del libero scambio, ovvero il mercato nella sua rappresentazione puramente ideale, quella che Marx chiamava il paradiso perduto della borghesia, che è una società di individui e gruppi egualmente liberi dal potere coattivo politico, dai comandi politici. E il potere politico? E il potere dello Stato? Il potere di decisione collettiva? Ecco, in questo schema puramente razionale, il potere dello Stato non scompare, ma viene ridursi ai minimi termini. E viene giustificato nella sua esistenza residuale, come potere coattivo fondato sul monopolio della forza, giustificato dalla necessità di assolvere un solo compito: mantenere liberi dall'esterno, senza entrarci, senza interferire, mantenere liberi dall'esterno i due spazi sociali non politici, quello culturale e quello economico. Liberi da violenze, sopraffazioni, torti, imposizioni, più in generale liberi da rapporti di subordinazione tali che potrebbero indurre alcuni a pensare o ad agire in modo non autonomo. Cosa abbiamo delineato? Nella sua forma più pura e astratta, come ipotesi della ragione, abbiamo delineato l'idea, o meglio, l'ideale dello Stato minimo. Un grande ideale, dico subito, non il mio ideale, non è il mio ideale. Ma forse, pare, credo, sembra, è l'ideale del neo presidente del Consiglio, Mario Monti. O almeno il suo orizzonte utopico. È comunque un ideale da prendere sul serio, non è assolutamente un inganno, una maschera ideologica nel senso negativo del termine, come quella sorta di Stato minimo che ci si è spacciata come tale negli ultimi 30 anni. Lo Stato minimo è il modello di Stato liberale classico. Ed è quello che prospetta come idea regolativa, come fine da perseguire, asintoticamente, la possibilità di una forma di vita col minimo di imposizione. E chi direbbe che non, detto così non è un ideale attraente? un grande ideale da discutere seriamente. Ribadisco, non è il mio ideale. Da discutere seriamente, purché si ammetta da parte di chi lo sostiene che di fronte al cosiddetto Stato minimo ci deve essere una società davvero libera, senza subordinazioni, una società priva di diseguaglianze in potere, in ogni tipo di potere. Ma proprio qui sta il problema. O meglio, il problema è duplice. Anzitutto, in primo luogo, stiamo a sentire chi ci propone come ideale da perseguire magari asintoticamente lo Stato minimo di fronte alle due dimensioni sociali libere, viva la libertà. Non ogni forma di Stato minimo è sensatamente proponibile come un ideale. Poi anche chi lo propone come un ideale magari lo discutiamo, ma non ogni Stato minimo è proponibile come un ideale. Lo Stato stesso, deve essere esso stesso, per così dire, permeato di libertà per essere proposto come un ideale credibile. Il potere politico non può essere un potere arbitrario e assoluto. La non arbitrarietà e la non assolutezza sono i caratteri essenziali, definiti con formule negative, dello Stato costituzionale di diritto. Proviamo a tradurli in positivo con tre semplicissime formule latine. In primo luogo, il potere politico deve esercitarsi per leges, ovvero attraverso norme generali e astratte, non attraverso comandi estemporanei e arbitrari. In secondo luogo, deve mantenersi sub lege, ossia entro i limiti formali della legge costituzionale che ne regola funzioni e competenze. In terzo luogo, deve agire, questa è la formula mia, sub et pro iuribus, ossia deve svolgere le sue funzioni ed esercitare le sue competenze rispettando e anzi promuovendo i diritti fondamentali degli individui, primi fra tutti i diritti di libertà. Non si può parlare di una società libera se la libertà degli individui, le libertà degli individui, si riducono, come diceva Hobbes, al solo silentium legis, al silenzio della legge. Non basta che lo Stato si astenga di fatto dall'interferire nelle relazioni in largo senso culturali ed economiche. Deve essere specificate in principi e norme vincolanti, intransigibili, costituzionali. Qual è la frontiera? Qual è il limite che le decisioni dello Stato non possono valicare? I diritti fondamentali di libertà individuale sono appunto i primi o la prima classe di limiti al potere dello Stato. Inoltre, per prevenire la violazione dei limiti, cioè per prevenire gli abusi di potere, a cui siamo abituati, ci abbiamo fatto il callo, è necessario istituire e far funzionare una qualche forma di divisione dei poteri, nel senso istituzionale del termine, e cioè è necessario articolare il potere politico, il potere di decisione collettiva, il potere del collettivo sui propri membri, articolare il potere politico in una pluralità di organi e funzioni, in modo che, diceva Montesquieu, il potere freni il potere. Diritti fondamentali individuali, la tavola dei diritti, e divisione dei poteri, articolazione di funzioni e organi del potere politico e del potere pubblico, sono le due componenti essenziali dello Stato costituzionale di diritto, di una qualsiasi Costituzione nel senso contemporaneo del termine. Una Costituzione deve essere concepita, come dice Luigi Ferraioli, come una sorta di patto sociale in forma scritta. La Costituzione deve essere pensata come la statuizione di un accordo generale su due punti. Da un lato, sui valori primi, che sono, a giudizio dei membri di una collettività, il fondamento della loro convivenza politica. valori espressi principalmente in una tavola di diritti, la cui garanzia è, per i consociati, la condizione di accettabilità dell'obbligo di obbedire al potere politico. Io obbedisco se tu mi garantisci questi diritti. Dall'altro, un accordo generale, sulle strutture e sulle forme di esercizio del potere politico stesso, cioè sulle istituzioni e sulle regole per giungere alla formazione delle, e all'esecuzione di decisioni collettive, di decisioni politiche legittime. Ora, in questa prospettiva, le decisioni politiche, in generale tutte le decisioni dei pubblici poteri, sono considerate legittime a condizione che non soltanto siano assunte dagli organi autorizzati, in specifiche norme del patto costituzionale, autorizzati a prendere quelle decisioni e non altre, ma siano anche compatibili con la garanzia dei diritti, i diritti stabiliti in altre norme del patto costituzionale, cioè non contrastino, ma anzi promuovano la garanzia dei diritti. 2. La divisione dei poteri deve essere considerata come una sorta di garanzia di secondo grado, una metagaranzia della garanzia dei diritti. Perché? Perché la concentrazione del potere, tutto il potere all'esecutivo, gli esecutivi rafforzati, eccetera, eccetera, è una minaccia potenziale per tutti i diritti. 3. Garanzia di terzo grado, metagaranzia per entrambi, per i diritti e per la divisione dei poteri, è considerata nelle costituzioni contemporanee, nel modello di Stato costituzionale prevalente contemporaneo, considerata metagaranzia la rigidità delle norme del patto costituzionale, ossia la non modificabilità delle norme che riguardano i diritti e i poteri, non modificabilità da atti ordinari del potere politico, delle diverse maggioranze politiche. 4. Garanzia di tutte le garanzie è considerata il controllo giurisdizionale di legittimità costituzionale delle leggi, la Corte Costituzionale. È un insieme di meccanismi, di freni e contrappesi, di chi controlla chi. Noi abbiamo vissuto una stagione politica, non solo in Italia in forma grottesca, cialtronesca, non meno pericolosa per questo. Abbiamo vissuto una retorica della semplificazione, della confusione, dell'accentramento, della concentrazione dei poteri, sia i poteri sociali, l'assommarsi al potere politico, di potere economico e di potere ideologico, sia di poteri istituzionali. Facciamo convergere tutto nell'esecutivo, la potestà con lo svuotamento dei parlamenti e non parliamo con la denigrazione, lo svuotamento, lo smantellamento dei poteri della magistratura a partire dalla Corte Costituzionale. Non basta. Il potere politico deve essere non solo costituzionale, cioè limitato e vincolato secondo queste tecniche che ho delineato in silhouette, ma anche democratico. Le decisioni collettive devono essere il risultato di un processo ascendente, come diceva Kelsen, ossia di un processo dal basso di autodeterminazione collettiva che è avviato dai cittadini stessi, dagli individui medesimi, mediante processi di rappresentanza. Insomma, ovviamente ho messo lì soltanto determinazioni principali. Il succo è questo. Non qualsiasi forma di Stato minimo, cioè ridotto ai minimi termini, o come si dice astensionista o non interventista, è sensatamente proponibile come un ideale. Dopodiché, anche se fosse sensatamente proponibile, io lo discuterei, ma comunque non ogni Stato minimo è proponibile come un ideale. Adeguato ad una società che si pretende libera, può essere soltanto uno Stato di diritto costituzionale e democratico. Tuttavia, il problema più difficile è l'altro. Con questo mi preparo a chiudere un po' il cerchio del ragionamento. Il problema più difficile è quello che riguarda la natura della società, anzi, della duplice società che ho cercato di delineare, quella dei rapporti in largo senso culturale, è quella dei rapporti in largo senso economici. Questa dovrebbe essere una società di individui liberi, nel duplice senso della libertà interna ed esterna, e garantiti come tali, come liberi, dallo Stato costituzionale democratico. Di fatto, però, l'una e l'altra forma di non Stato, la sfera culturale e la sfera economica, coincidono bensì in questa rappresentazione con spazi di libertà dal potere politico che si astiene, che non interviene, che non interferisce, ma ciascuna delle due alberga in sé un'altra forma di potere. Nello spazio della libertà interna, quello che ho chiamato libertà culturale, definita come libertà in quanto cerca di escludere il potere politico, il comando politico dai propri confini, si instaurano forme di potere ideologico, di controllo sulle coscienze. Così come nello spazio della libertà esterna si instaurano forme di potere economico. In tal modo il non Stato in entrambe le sue forme, la società in entrambe le sue dimensioni, si mostra come una società di diseguali. Presenta nuove forme di diseguaglianza in potere e perciò altre forme di subordinazione. Proviamo, per avvicinarci a concludere, a considerare il caso della libertà di manifestazione del pensiero e della sua specificazione più rilevante nel nostro tempo, e cioè il diritto alla libertà di informazione. La libertà di informazione, dicono i giuristi, ha due aspetti, uno attivo e uno passivo, cioè il diritto a trasmettere, aspetto attivo, e a ricevere, aspetto passivo, liberamente informazioni di ogni tipo. Nella sua dimensione attiva, diritto di trasmettere liberamente informazioni, questa libertà si è trasformata da diritto di tutti in privilegio di pochi. Anzi, è diventata propriamente un potere oligarchico. È un caso paradigmatico di quella che io considero una delle tendenze degenerative più perverse delle società contemporanee, la confusione tra libertà e potere o il travestimento con apparenze di libertà di un potere. Per un verso, certi diritti di libertà, come il diritto a trasmettere liberamente informazioni, certi diritti di libertà che le Costituzioni attribuiscono a tutti gli individui e che dovrebbero essere a tutti garantiti contro qualunque interferenza, impedimento o costrizione, cioè contro ogni potere, tendono a trasformarsi in privilegi. Perché? A causa della crescente diseguaglianza nella distribuzione oggettiva dei mezzi del potere dei mezzi più efficaci per l'esercizio di questi diritti di libertà. Chi ha i mezzi per trasmettere liberamente informazioni? Per l'altro verso, l'esercizio privilegiato di queste libertà da parte di alcuni pochi individui o gruppi che possiedono i mezzi, cioè il potere di fare ciò che tutti avrebbero il diritto di fare, si traduce nella limitazione dei diritti e nel condizionamento delle libertà di molti altri individui. In altre parole, il possesso dei mezzi per esercitare un certo diritto di libertà, il potere di fare ciò che è permesso fare, reso privilegio di pochi, diventa potere di restringere gli spazi di libertà altrui, ossia diventa potere su altri soggetti, perché ne condiziona e ne indirizza scelte e comportamenti di ogni tipo. Gli effetti di questo squilibrio fra l'eguaglianza nei diritti e la diseguaglianza nei poteri di ricadono su tutto il sistema di libertà. In sintesi, certe libertà, come il diritto a trasmettere liberamente informazioni di ogni tipo, certe libertà si trasformano in poteri di alcuni che limitano le libertà di molti. Ma non solo. L'esercizio di questi poteri viene presentato dai loro detentori semplicemente come esercizio di libertà, occultando, in questo modo, l'effetto di restrizione delle libertà altrui che ne consegue. I titolari di questi diritti, poteri, privilegi si appellano alla protezione costituzionale della libertà di informazione, per non subire limitazioni normative. ciò vale in tutta evidenza per molte dimensioni attuali della libertà di manifestazione del pensiero, ma vale in forma ancora più evidente per le cosiddette libertà economiche, per la libertà di impresa, in generale per la libertà di mercato, per le libertà di mercato. Insomma, pensiamo appunto all'orizzonte utopico, se è tale, se è quello del nostro neopresidente del Consiglio, dell'attuale formazione di governo. Non basta minimizzare lo Stato per minimizzare il potere e di conseguenza massimizzare la libertà. Nello spazio lasciato libero da imposizioni, comandi, della volontà collettiva, della volontà politica e presidiato dai diritti di libertà contro gli abusi dello stesso potere politico, in questo spazio nascono e crescono le differenze tra gli individui nel possesso di capacità e di mezzi, ossia le diseguaglianze in potere di, e quindi si instaurano altri tipi di potere su, non più pubblici ma privati. Contro gli effetti illiberali dell'esercizio di questi poteri privati, effetti di restrizione e svuotamento delle libertà altrui, contro le loro sinergie, il costituzionalismo liberale non è riuscito a erigere una barriera normativa di efficacia paragonabile a quella costruita contro il potere politico, contro gli abusi del potere politico. Anzi, da qualche decennio, nel linguaggio corrente, è invalso l'uso di designare come liberale o neoliberale un orientamento o un programma politico che punta ad allentare progressivamente, se non ad abolire, quasi ogni sorta di regole e di vincoli all'agire privato, favorendo con ciò lo sviluppo di poteri, poteri di e poteri su, tendenzialmente illimitati, quelli che Luigi Ferraioli chiama poteri selvaggi, in grado come tali, come poteri forti. Cosa vuol dire questa becera espressione poteri forti? Poteri ricchi di mezzi, poteri potenti, in grado come tali di eludere o snaturare o travolgere qualunque sistema di garanzie per i diritti fondamentali, anche e in primo luogo per i diritti di libertà, e di farlo, per supremo paradosso, in nome della libertà. Negli ultimi decenni abbiamo vissuto immersi nella retorica della libertà. Cos'è la retorica? È un insieme di tecniche discorsive, mediante le quali un soggetto tenta di persuadere altri soggetti a credere o al contrario a non credere in qualcosa, ad apprezzare o al contrario a disprezzare certe realtà, situazioni, circostanze, e a regolare di conseguenza i propri comportamenti. Queste tecniche discorsive, le tecniche della retorica, fanno per lo più appello al senso comune, equivoco e impreciso per definizione, e cercano di sfruttare il significato emotivo, il richiamo emotivo delle parole. Non sto demonizzando ogni qualsiasi retorica, significherebbe demonizzare anche un pezzo di Aristotele che mi è molto caro. La retorica onesta mira a convincere, quella disonesta ad ingannare. Anche se è molto difficile tracciare un confine preciso tra la persuasione e il lavaggio del cervello. Comunque sia, in tempi di trionfo della retorica della libertà, secondo me è proprio necessario, è utile comunque ricorrere alla filosofia analitica, all'analitica concettuale, per cercare di distinguere i significati delle parole, dei concetti che usiamo comunemente, per vaccinarsi contro gli usi truffaldini del linguaggio. L'analitica concettuale pone anzitutto domande molto semplici, che possono essere ingenue o imbarazzanti. Per esempio, viva la libertà? Quale libertà? Quale libertà? La libertà dell'agnello dalle zanne del lupo o la libertà del lupo di azzannare l'agnello? La retorica della libertà ha ammantato di forme attraenti, luccicanti, una sostanza di potere selvaggio. Punto, finito. Bene, come vedete ho purtroppo per voi, per tutti, credo di aver mantenuto fede alla promessa, una vera e propria lezione un po' professorale, ma io ritengo che sia necessario per avere dei punti di riferimento, di uso un po' più rigoroso, non indiscutibile, nulla indiscutibile, anzi adesso ne discutiamo, quella costellazione di nozioni, di parole, di termini, e quindi di accezioni, di usi linguistici che ruotano intorno al problema che ci poniamo quest'anno, cioè il problema del potere, dei poteri, dei contropoteri. La discussione è aperta. Prego. Forse non ci vuole un microfono, sta arrivando forse? Solo un attimo, vediamo se funziona o non funziona. Non funziona. Se si mette qui e si rivolge a loro è una... Contesto l'uso dell'aggettivo sostanziale. Non è sostanzialmente incontrollabile il potere o le varie forme di potere. Tutta la sanguinosa e terribile storia delle nostre culture, delle nostre società, è un continuo tentativo di controllare, arginare, limitare o trasformare dall'interno il potere per farlo diventare appunto un potere limitato e appunto controllabile. Solo che ci sono delle stagioni ricorrenti in cui sembra più difficile. E la stagione che abbiamo vissuto, nessuno si illuda, continua, stiamo ancora vivendo, è una di quelle in cui la difficoltà maggiore consiste proprio nel far vedere dove sta il pericolo, perché il potere si ammanta di vesti luccicanti come gli imbonitori da mercato, i magliari, la stagione dei magliari. Si potrebbero fare delle considerazioni appunto sulle apparenze. Non ogni apparenza è un'apparenza ingannevole. Un'apparenza può essere rivelatrice, un'altra può far velo, può essere ingannevole. Dalla fine di novembre dell'anno scorso noi diciamo che le apparenze in senso neutro sembrano essere cambiate. Sfido chiunque a contestare la differenza fra queste apparenze, ecco. E non credo neanche che il modo di apparire o di manifestarsi del potere politico di casa nostra, l'ultimo, attuale, vigente, sia da considerarsi un travestimento. È un'apparenza usata in molto accorto, in modo molto accorto, in modo molto avvertito, ma non credo che sia un travestimento. Ciò detto, non credo neanche che si tratti di fermarsi, infatti insomma molti di noi non si fermano lì, e cioè non scambiano l'apparenza per la sostanza, poi bisogna vedere questa apparenza che cosa riveste, quale sostanza di decisioni, quali orientamenti riveste. Forse funziona adesso?
Grazie. Il problema stia, come lei ha detto, nel fatto che la società, la nostra società non è fatta di uguali, per cui certe vesti luccicanti possono interessare ad alcuni che per esempio vogliono esercitare e possono esercitare un potere sugli altri, mentre queste stesse vesti luccicanti non ingannano neppure quelli che possono essere soggetti al potere dei loro simili.
Temo di non essere d'accordo, forse non so se ho capito bene. Quando dico, ma non lo dico io, insomma, lo diciamo molti di noi, attenzione che quello che è stato battezzato con una formula facile e divertente nello stesso tempo, divertente ma troppo facile dell'altro, il ventennio breve. Il ventennio breve non è finito, perché, a parte il fatto che la composizione del Parlamento è sempre quella lì, la composizione nel controllo del potere ideologico, dei mezzi di diffusione e di persuasione, è sempre quello lì, eccetera, 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 potremmo continuare. Ma soprattutto, almeno dal mio punto di vista, ancora più... Vabbè. Lo dico, preoccupante, grave, è che i cittadini sono sempre quelli lì. Proviamo a fare un paragone anche per uscire un po' dal teatrino del grottesco, dello scenario italico, a eventi estremamente rilevanti e contraddittori. Fuori dei nostri confini, dei confini della penosa penisola. Pensiamo semplicemente, dico una cosa molto semplice, ma intuitiva, poi se ne potrebbe ragionare in modo molto più serio, faccio soltanto una battuta, un accenno, quella che è stata chiamata la primavera araba. Come si è risolta la primavera araba laddove si è andati a elezioni? Una battuta giornalistica che tra l'altro non è adeguata, insomma procediamo per battute, ma solo per dare l'idea della dimensione del problema. La primavera araba sembra aver dato luogo, sembra essere sboccata in un autunno islamico, islamico nel senso di islamista, ogni rispetto per l'islam in quanto tale, ecco. È molto difficile mettere in piedi dei dispositivi di decisione collettiva a cui possiamo riconoscere gradi di credibilità e gradi di legittimità. Vent'anni, 17 anni di ubriacatura teleplutocratica hanno inciso sul fegato dei cittadini. E sappiamo benissimo che quando il fegato funziona male dà alla testa, al funzionamento della testa.
E la terapia? Io sto dire, è la terapia.
Prego.
Io vorrei fare un intervento che è un chiarimento, una richiesta di chiarimento.